Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Martina Franzini. Ciao Martina, ben arrivata. Ecco,
Ciao, grazie mille, grazie.
Martina è una guida di un'associazione culturale milanese dal nome Ambarabart. L'ho sentita, seguita una volta queste Zoom che si fanno, queste conferenze chiuse in casa. E parlava di un Monte Rosa che si vedeva da Milano, però il Monte Rosa lo vediamo anche da Varese, insomma, questa bellissima montagna che oggi è tutta bianca. E parlavi appunto di Valser, di questa comunità, facendo la sua storia, ha detto: ma che bello, si può fare anche in radio, si può sentire, per chi non sa questa storia. Cosa dici, Martina?
Assolutamente, molto molto volentieri, anche perché io sono di Varese, sono varesotte, quindi il Monte Rosa visto da Milano è lo stesso di quello che vediamo noi da Varese, assolutamente, quindi il discorso vale uguale. Io appunto sono una guida di Ambarabart, che è questa associazione di guide milanesi, con cui abbiamo realizzato dei webinar, sì, o delle conferenze. Noi le chiamiamo comunque visite guidate, perché ci immaginiamo un po' la nostra mostra, il nostro racconto, il nostro percorso, semplicemente lo realizziamo attraverso un computer, purtroppo non in presenza, ma cercando di rendere partecipi il più possibile, insomma, i nostri visitatori. Io mi sono dedicata alla montagna, che è un po' la mia grande passione, e all'interno del tema montagna il Monte Rosa è il luogo del mio cuore, e quindi questa è la visita appunto che ha avuto anche in effetti forse più successo, dove c'è stata più affluenza di pubblico. Il Monte Rosa, come noi lo vediamo da Varese, è in realtà la parete più alta che noi poi troviamo ai piedi in cima, anzi, alla Valle Anzasca, e quindi Macugnaga chiamata la Perla del Rosa, perché si trova appunto nella parte più interessante di tutta la catena, di tutto il massiccio, che ha in realtà una serie di valli a raggiera intorno appunto alla montagna centrale. Due valli svizzere, quindi la valle di Zermatt e la valle di Sas Fee, Sas Grund, Sas Almaghel, due valli piemontesi, la Valle Anzasca, di Macugnaga, dove c'è la parete appunto più alta, la Est, e la Val Sesia, e in Valle d'Aosta la Valle dell'Iss, la Val d'Ayas e la Val Tournanche, nello Spigolo. Ci siamo dedicati a questo percorso perché noi siamo guide che si occupano di arte, ma anche di paesaggio, di bellezza, di patrimonio culturale e paesaggistico. E quindi il Monte Rosa, insomma, intreccia questi due aspetti, l'ambito paesaggistico per ovvie ragioni, ma anche l'ambito appunto artistico e culturale, perché è popolato da una civiltà antichissima, che viene comunemente definita Valser. I Valser sono in realtà di origine alemanna. Alcuni studi recentissimi dimostrano addirittura che si tratti di popolazioni che arrivano dalla Scandinavia, quindi ancora più a nord. Intorno al 1300 occupano un distretto della Svizzera, il distretto del Goms, e da qui vengono spediti, sostanzialmente, mandati in spedizione dal vescovo di Sion a colonizzare le terre alte. E quindi si spostano lungo il passo del Sempione, prima di tutto, verso il Monte Rosa. Ovviamente le prime valli a essere occupate sono quelle svizzere, dopodiché valicano il passo del Monte Moro e arrivano nella Valle Anzasca, nella Valle di Macugnaga, che rappresenta proprio il centro di questa grande migrazione Valser. Da qui poi si sposteranno in Val Sesia, mentre dalla Valle di Zermatt contemporaneamente occuperanno piano piano le tre valli della Valle d'Aosta, proprio a formare un cerchio, una raggiera, diciamo. Questa popolazione è una popolazione, ripeto, risalente al 300, ma in realtà attiva ancora oggi con una serie di usanze, con una lingua propria, con una serie di caratteristiche che rappresentano in modo assolutamente peculiare quella fetta di popolazione alpina, quella fetta di popolazione montana. Potrebbero essere paragonabili ai ben più famosi altoatesini, in qualche modo. Sì?
No, volevo chiedere una cosa. Queste valli, no, valser, erano in comunicazione tra di loro oppure ognuno dopo la migrazione faceva a
No,
sé stante?
assolutamente in comunicazione tra di loro. I passi, che appunto nel 300 erano valicabili con grande semplicità e con grande scioltezza, subiscono un terribile, insomma, come dire, raffreddamento, congelamento intorno alla metà del 400, con l'inizio di quella che viene definita piccola età glaciale, che proseguirà poi fino alla metà dell'Ottocento, ma nonostante questo, nonostante i ghiacci perenni, comunque vengono utilizzate queste antiche mulattiere, tanto che i valser sono proprio famosi anche per la propria abilità nel valicare le alte vette, le alte montagne. Abilità che soltanto poi nell'Ottocento si è trasformata in abilità alpinistica a tutti gli effetti, quindi come pratica sportiva. Bisogna tenere presente che i valzer per comunicare tra di loro in realtà erano già alpinisti per necessità anziché per sport, come siamo noi abituati oggi a pensare. E le valli erano strettamente collegate tra di loro, tant'è che la lingua che ancora oggi si utilizza è molto molto simile. Si tratta di derivazioni dialettali del tedesco, anzi dello svizzero tedesco, che già è una derivazione a sua volta, e hanno delle piccole sfumature soltanto tra una e l'altra valle che li differenziano. Quindi in realtà si comunicavano parecchio. Soprattutto c'era, e ancora una volta Macugnaga rappresenta il centro, una fiera che cadeva il 15 di agosto, la Fiera dell'Assunta, dove tutte le popolazioni valser raggiungevano il paese di Macugnaga per esporre la loro merce migliore, per scambiarsi appunto merci, oggetti, manufatti e per trovare moglie e marito. Tant'è che gli abiti avevano un certo codice, in base al colore del nastro che le fanciulle indossavano, si capiva se erano donne sposate, vedove oppure nubili, quindi pronte a trovare marito, e le migrazioni erano assolutamente all'ordine del giorno.
Che
Addirittura dal
bello
punto di
questo.
vista artistico, si sviluppa un modo di costruire, quindi si parla di un gruppo di architetti, costruttori, ma anche decoratori e scultori, che ha origine nella Valsesia, in una frazione che oggi viene chiamata Pietre Gemelle. Quindi l'ultima delle popolazioni, cioè l'ultima delle valli ad essere colonizzata, e la prima da cui partono nuove migrazioni, perché durante la piccola età glaciale ovviamente il clima più rigido rende difficile l'agricoltura e quindi una vita sedentaria, perciò alcuni uomini, appunto particolarmente abili nel costruire e nel decorare, si spostano facendo il giro inverso, quindi ritornano in Valle Anzasca, poi ritornano nelle valli svizzere fino a raggiungere nuovamente il distretto del Goms e in questo modo portano con sé la loro arte, che è caratteristica di tutte le valli valser e che andrà anche a caratterizzare le architetture sia religiose che civili di Sion, di Leuker e di una serie di altri, insomma, borghi, villaggi, oggi cittadine, svizzere.
Dai, questi costruttori cosa avevano di particolare?
Beh, questa migrazione di cui sto parlando è collocata temporalmente intorno al XVI secolo e poi per tutto il XVI secolo. E siamo in ritardo sui tempi rispetto al resto d'Europa perché loro continuano la strada del gotico. Loro mantengono vive le linee gotiche, quindi gli archi a sesto acuto, i campanili piuttosto svettanti, l'utilizzo della pietra, delle bifore, quindi delle finestre appunto piuttosto alte e strette, dei cassettoni in legno decorati a motivi fitomorfi, quindi tutta una decorazione che era stata caratteristica nel resto d'Italia, nel resto d'Europa per tutto il 300 fino all'inizio del 400, ma che poi soprattutto in Italia era stata totalmente spazzata via dalla arrivo del Rinascimento, quindi da linee più simmetriche, più classiche, meno verticali anche. I prismellesi si ispirano alla montagna. Loro hanno stampato negli occhi un concetto estetico ben preciso, che è quello delle montagne, montagne aspre, perché non a caso il Monte Rosa viene definito l'unica parete himalayana europea. Proprio perché non si tratta di una montagna dalle linee morbide, si tratta di una montagna veramente aspra nelle linee, severa, piuttosto svettante, e i prismellesi prendono questo concetto direttamente dalla natura in cui vivono e lo riportano poi nelle loro costruzioni, che diventano appunto, che mantengono anzi lo stile gotico, che infatti è quello che caratterizza un po' le montagne, sia appunto le nostre Alpi piemontesi, ma anche le Alpi svizzere.
E le loro case com'erano?
Allora, dal punto di vista dell'architettura appunto abitativa, quindi quella un po' meno blasonata, avevano ancora una volta uno strettissimo rapporto con il paesaggio. Quindi, ovviamente il materiale di cui erano costruite con cui erano costruite le abitazioni era ciò che si poteva reperire, e quindi prima di tutto legno, legno di larice in particolare nelle valli piemontesi. Ad esempio a Macugnaga si usava poco la calce perché è una valle sprovvista di questa materia prima, e venivano utilizzati materiali appunto del luogo per costruire delle abitazioni che fossero perfettamente funzionali al luogo stesso in cui vivevano. Quindi il concetto è proprio di abitare, insomma, è quello di riuscire a inserirsi stabilmente in un territorio e dialogare con quest'ultimo. Quindi trarre il meglio, trarre il materiale di cui appunto il territorio dispone, che il territorio offre, e plasmarlo per inserirsi in maniera armoniosa, sia dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista materiale, dal punto di vista, insomma, proprio di efficacia, di protezione della famiglia all'interno di questo paesaggio così ostico. La casa era una casa realizzata appunto prevalentemente in legno, per quanto riguarda il piano terra e il primo piano, ma le fondamenta erano in pietra, perché la pietra, ovviamente più stabile, proteggeva l'intera costruzione dalle eventuali tempeste, bufere di neve, bufere di vento, che erano piuttosto tipiche. In pietra cos'altro era costruito? La Firhus, la casa del fuoco, quindi la cucina. La cucina, per ovvie ragioni, la casa del fuoco, per l'appunto, era costruita in pietra. Tutto il resto in legno. Legno che manteneva in modo migliore il calore, che ben si sposava con il paesaggio, perché anche una cosa, secondo me, incredibilmente moderna dei Walser è quella di riuscire, attraverso la funzionalità di un edificio, a entrare in armonia con il paesaggio circostante. I più grandi designer di oggi dicono sempre no, less is more. Quindi basta che sia utile e di conseguenza sarà anche bello, perché la pulizia delle linee e l'utilità danno già anche il senso estetico. I Walser già lo sapevano e praticavano in questo stile già appunto tra 300 e 400-500, quindi sono incredibilmente avanti in questo.
Allora magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Volentieri.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Martina, stiamo parlando di questa comunità Walser, di questa loro così storia, cultura. Mi dicevi prima della bellezza dei costumi, ma ci sono ancora?
Sono meravigliosi, sono dei costumi incredibili. Appunto, io dicevo che sogno che qualche macugnaghese un giorno mi faccia provare un pochino uno dei loro abiti di gala. Allora, per quanto riguarda gli abiti, specialmente gli abiti femminili, che sono più interessanti a mio parere di quelli maschili in questo caso, l'abito in sé racconta veramente una storia e racconta la capacità, ancora una volta, di entrare in contatto, in armonia con il territorio, nonostante sia un territorio parecchio ostile. Si tratta di una civiltà povera. Ovviamente, i frutti della terra sono il minimo indispensabile, lo stretto indispensabile, e si tratta di una popolazione, di una civiltà a stampo matriarcale, perché gli uomini, come abbiamo detto prima, si ritrovano dopo appunto l'avvento della piccola età glaciale a dover fuggire, a dover cercare lavoro altrove, quindi a migrare. La casa, la famiglia, la stessa popolazione, lo stesso villaggio rimane in mano alle donne, e in effetti è proprio attraverso gli abiti che si capisce quanto le donne fossero le colonne portanti della civiltà Walser. Loro si tratta principalmente di tre tipologie di abito. Uno è l'abito da lavoro, che veniva realizzato solo ed esclusivamente con materiale di riciclo, quindi biancheria smessa della casa veniva utilizzata poi per cucire gli abiti da lavoro. Si trattava di un abito lungo con una sottogonna, solitamente nero l'abito esterno, di un panno piuttosto resistente, e invece una sottogonna colorata, perché non bisogna dimenticare che si parla di donne e quindi l'elemento estetico è sempre presente comunque. La cosa incredibile, la cosa veramente interessante di questo primo abito, quello da lavoro, era la possibilità di sollevare la gonna nera, quindi la gonna di panno più pesante, e agganciarla in vita con dei gancini, con degli anellini, in modo da poter camminare agilmente per i sentieri e poter lavorare agilmente appunto tra pascoli e campi. Poi avevano l'abito della domenica. L'abito della domenica era quello della messa fondamentalmente, quindi la giornata di festa, però festa ordinaria, in cui appunto l'abito era leggermente più raffinato, veniva posizionato sopra un grembiule colorato di un materiale semplice, ma ancora una volta raffinato nella decorazione, ordinato, caratterizzato da una leggera passamaneria, e la camicia in bianca che stava sotto al corpino era realizzata ancora una volta con materiali riciclati, quindi biancheria per la casa, che era sempre bianca, smessa, veniva poi riutilizzata per cucire la camicia. L'abito che noi oggi ancora possiamo incontrare durante le fiere all'interno delle comunità Walser è certamente il tract, che è l'abito di gala, e quello è appunto quello che più comunemente noi vediamo ancora in estate indossato dalle donne Walser. Io parlo di Macugnago ovviamente, ma sicuramente anche di tutte le altre comunità. È l'abito che veniva utilizzato prima di tutto per il matrimonio e poi per altre grandi occasioni, come ad esempio la Fiera dell'Assunta, di cui abbiamo parlato prima. Era un abito stratificato, aveva prima di tutto una camicia bianca, questa volta realizzata con materiale nuovo, poteva essere di lino, per esempio, quindi un materiale o di un cotone leggero, ed era solitamente decorata prima soltanto sul colletto, poi anche sui polsini con un pizzo. In Valsesia in particolare è famoso il pizzo appunto valsesiano fatto al puncetto. Sopra a questa camicia veniva indossato un corpino che di solito era in velluto o in seta, nero per quanto riguarda Macugnaga, perché a Macugnaga il colore dell'abito ufficiale è il nero, Ed era un corpino riccamente decorato, decorato con fili di seta colorata o addirittura con oro filato, e mostrava ancora una volta, perché ritorna sempre, l'estetica del paesaggio. E quindi in questo caso molto spesso si trovavano dei medaglioni decorati con piante o fiori di montagna, stelle alpine, genziane, alle volte addirittura le iniziali della donna che possedeva quest'abito. Sopra ancora si va per strati, un abito quindi molto scollato per permettere di vedere il corpetto e con una lunga gonna, anche in questo caso si parla di nero come colore. Il tessuto è un panno di lana piuttosto spesso, piuttosto lucido anche, un tessuto prezioso, ecco, in qualche modo. Su cui veniva posizionato ancora una volta un grembiule colorato, che veniva stretto in vita con un nastro, e questo è il nastro di cui parlavo prima riguardo alla Fiera dell'Assunta, un nastro che aveva colori diversi a seconda della donna che lo indossava. La vedova indossava il nero, indossava il viola, la donna sposata indossava il rosso, mentre le donne nubili, quindi in cerca di marito, avevano la possibilità di scegliere tra tutti gli altri colori o addirittura dei nastri con motivi decorativi. Il tutto era sempre decorato da finissima passamaneria e sopra si indossava spesso un soprabito che comunque rimanesse scollato per far vedere il corpino, che è la parte più preziosa, in panno di lana ancora una volta. Quindi questo è l'abito che di solito appunto si vede ancora in estate durante le fiere. A Macugnaga, ad esempio, c'è la fiera di San Bernardino a luglio, che vuole riprendere ormai da più di 30 anni la fiera dell'Assunta del 15 di agosto. E quindi in quell'occasione è un'occasione appunto dove si mostra l'artigianato locale principalmente, con una serie poi di eventi collaterali, culturali, mangerecci e quant'altro, e le donne appunto indossano questo meraviglioso abito, il tracht di cui vi ho appena parlato.
Senti, ma volendo andare a vedere così la loro cultura, dove bisogna andare? Solo a Macugnaga o anche in altri
No, in
posti?
realtà la cultura valsera, appunto, io parlo di Macugnaga perché è un po' il mio luogo del cuore e quindi è quello su cui sono più informata. Ma così come a Macugnaga per la Valle Anzasca, il centro per la Valsesia è Alagna, in Valle d'Aosta abbiamo Gressonei come centro principale e poi appunto in Svizzera Zermatt e Saas Fee, Saas Almaghel. Si tratta di comunità, ripeto, che sono in realtà strettamente legate tra loro, tanto che di recente, insomma, è nata finalmente, io sono molto contenta di questo, l'idea di proporre la cultura valser all'UNESCO come bene culturale immateriale da preservare. E quindi si tratta appunto di una proposta fatta all'UNESCO con tutte le valli che girano intorno al Monte Rosa. Quindi i valser si trovano in tutte le valli che abbiamo citato. Oggi addirittura si tende ad utilizzare la parola valser per indicare un po' tutte quelle persone che vivono sulle Alpi, dal Piemonte fino al Friuli. E in effetti le caratteristiche abitative, le caratteristiche anche di abbigliamento spesso sono molto simili, non per forza perché abbiano comunicato tra di loro nei secoli, quanto perché l'ambiente simile richiama ovviamente soluzioni simili nell'abitare così come nel vestire. I valser poi si sono mossi in realtà anche in altre valli che esulano un po' da quelle più strettamente legate al Monte Rosa, si trovano valser in Val Formazza, ad esempio, o anche in Ticino, in Svizzera. Importante è la comunità di Bosco Gurin in Svizzera. Quindi in realtà appunto poi i valser si sono mossi assolutamente nell'arco dei secoli.
Senti, musei da vedere, ci
Certo.
sono?
Certo, assolutamente sì. Allora, conosco quello di Alagna, che è un fantastico museo etnografico, veramente ricco, ricco di materiali, e invece a Macugnaga un museo più di nicchia, ma molto molto caratteristico, è l'antica casa Valser, che si trova nella frazione di Borca, a Macugnaga. Si differenzia da quello di Alagna perché è conservato all'interno di un'autentica casa Valser del XVII secolo. Quindi è l'esempio perfetto della casa, come ve l'ho prima appunto raccontata, con la pietra unita al legno di larice, all'interno sono conservati tutti quei manufatti che servivano alla vita quotidiana della civiltà Walser. Molto molto interessante quel museo. Tra l'altro, di recente, un paio di anni fa, è stata svolta una mostra proprio sull'abito Walser all'interno di questo museo, e ancora si può trovare, insomma, ricca documentazione, ecco, riguardo a questi temi. L'anno scorso, 2 anni fa, è stato pubblicato un libro, Il costume Walser, che è ricchissimo in immagini e contenuti, ad esempio, su questo tema. E tutto nasce, insomma, e ruota intorno a questa casa del XVII secolo, che è una vera e propria casa museo. Noi siamo abituati a sentire il termine casa museo, ad esempio, riferito a Milano con appunto le case dei collezionisti, magari 8-900-teschi. In realtà si tratta di casa museo anche in questo caso, perché all'interno di un'architettura originale sono conservati manufatti, per l'appunto, originali e che raccontano della vita di questa civiltà, di questa popolazione.
Martino, intanto io ti ringrazio di questa chiacchierata perché così in questo periodo fai venire veramente voglia di uscire e andare a vedere, a scoprire. Conosci per caso dei sentieri, dei cammini valser da poter fare?
Beh, assolutamente. Allora, esiste il cammino Walser per eccellenza, che è in realtà un trekking che occupa un minimo di 10 giorni, direi,
Wow.
che attraversa tutte le valli Walser, ripercorrendo proprio il percorso svolto durante le migrazioni. Dopodiché, certamente ogni valle ha i suoi sentieri, ha le sue escursioni anche giornaliere, quindi anche più semplici. Ogni paese dispone di guide escursionistiche che accompagnano molto volentieri, e soprattutto dando anche una spiegazione, appunto, non soltanto tecnica di come ci si muove in montagna, il che non è scontato, ma anche da un punto di vista culturale, naturalistico, paesaggistico. E secondo me molto interessante è, all'interno appunto delle varie valli, provare a ripercorrere le mulattiere, che sono ancora utilizzabili, sono ancora percorribili e che sono veramente ricche di storia, non soltanto storia Walser, ma anche storia più recente, più moderna. Per fare solo un esempio, lancio un sasso, poi chi vorrà.
Infatti, te l'avrei chiesto, guarda.
Ok, poi chi vorrà appunto si documenterà. A cavallo tra 8 e 900 si sviluppa tra questi grandi personaggi, appunto questi grandi personaggi valzer che sanno muoversi in montagna come camosci, anche la figura del contrabbandiere, che è un contrabbandiere buono, è un contrabbandiere che appunto si muove per 2 stecche di sigarette, del riso, del sale, cose veramente di poco valore per noi oggi, ma indispensabili per l'epoca. Ed è molto interessante, esistono, sono ancora in vita alcuni contrabbandieri, è bellissimo parlare con loro perché raccontano del rispetto reciproco tra contrabbandieri, ma anche tra contrabbandieri e finanzieri, il che secondo me è incredibile, perché comunque quando si incontravano in alta montagna c'era sempre grande rispetto, nessuno sparava assolutamente, si lasciavano le bricolle, quindi queste grandi sacche contenenti appunto il bottino della nottata. Non ci si maltrattava assolutamente, se ci si faceva beccare non si opponeva resistenza, così come i finanzieri chiudevano un occhio invece alle volte in momenti di particolare difficoltà. Sono storie veramente molto affascinanti, e venivano utilizzate proprio le mulattiere dei valzer, e che ancora oggi sono percorribili.
Allora, una bella da fare.
Ah, una bella da fare, parlo di Macugnaga, tosta. Pesante, l'ho fatta la scorsa estate e volevo morire, arrivata in cima, il Monte Moro. Il Monte Moro è raggiungibile anche in funivia, o è percorribile per metà a piedi e per metà in funivia, quindi
Perfetto, questo va benissimo.
perfetta. Beh, il Monte Moro è incredibile. Il passo del Monte Moro è il passo che venne utilizzato dai Walser nel 300 per muoversi dalla Valle di Sas alla Valle Anzasca. Si arriva a circa 3.000 metri di quota. È dove si scia anche in inverno oggi, il Monte Moro. E poi, volendo, e cosa che in questo caso appunto consiglio vivamente perché è una gita incredibile, consiglio di farla con una guida, dal Monte Moro valicare direttamente nella Valle di Sas. È È un percorso emozionante, è veramente commovente quel percorso, per una varietà, a parte di storia, anche di ricchezza proprio naturale. Si incontrano ancora le marmotte, si incontrano ancora le stelle alpine, che nelle valli piemontesi comunque non sono così comuni. È veramente commovente, sì, quella direi di sì. È impegnativa, non è una gitarella da mezza giornata.
Bene, senti, io ti ringrazio, ti auguro un buon cammino. Ecco, questo, sì.
Altrettanto, altrettanto spero di incontrarci su qualche sentiero quest'estate.
Senz'altro, e poi magari così, ci incontriamo per qualche bel racconto che tu sai fare.
Volentieri, volentieri, grazie mille.
Ciao.
Buon cammino.
The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to you live.